Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Francesco Marchetti di Vertice 360, che distribuisce il film L'ultima regina, Firebrand di Karim Aynouz, al cinema da giovedì 29 maggio 2025. Ben trovato.
Ben trovati a tutti, grazie.
Che racconto è questo?
Innanzitutto è una storia sostanzialmente vera ed è una storia ambientata nella corte inglese all'epoca di Enrico VIII e delle sue sei mogli. E in particolare la storia si concentra sulle vicende dell'ultima, della sesta moglie, l'unica che è sopravvissuta ad Enrico VIII. Al di là dell'ambientazione storica di grande qualità, il film era concorso a Cannes, sono da sottolineare un paio di aspetti, dal mio punto di vista, che possono far capire la bontà del progetto. Da un lato, due interpretazioni straordinarie, super apprezzate anche dalla critica, con Alicia Vikander che interpreta Catherine Parr, che appunto è stata l'ultima moglie di Enrico VIII, e dall'altro lato Jude Law che interpreta un Enrico VIII obeso con la gotta, fa fatica a camminare, devo dire, un'interpretazione davvero strepitosa. E dall'altro lato c'è una storia che non è così conosciuta ed è assolutamente affascinante.
Di Aynouz cos'altro sappiamo?
Aynouz è un regista brasiliano che ha avuto una carriera costellata di successi anche a Cannes in edizioni precedenti, ha vinto Saint-Regard. È un regista che è molto bravo nell'analizzare in maniera anche introspettiva i personaggi. In questo caso poi lui aveva, ribadisco, una storia affascinante, perché l'ultima moglie di Enrico VIII è anche quella che di fatto ha cresciuto Elisabetta, cioè quella che poi è stata probabilmente la donna più potente di tutta la storia del mondo occidentale, Elisabetta prima d'Inghilterra. Nel film questo emerge in maniera chiara: Elisabetta non era figlia dell'ultima regina, appunto, però è stata cresciuta da lei, che era una donna forte, che si è scontrata violentemente con Enrico VIII, che ha difeso il suo ruolo, ed è probabile che la sua influenza poi su Elisabetta sia stata determinante. E nel film questo scontro di poteri, di religione, di cultura e anche proprio di fare una figura femminile esile, ma intellettualmente al limite del geniale, come era quella dell'ultima regina di Catherine Parr, e invece quella di Enrico VIII, che anche fisicamente, ribadisco, è enorme, prepotente, brutale, violento, è un tema molto bello che nel film viene sviscerato in maniera strepitosa.
Due aspetti mi hanno colpito molto: la prospettiva femminile e poi gli intrighi di potere nella corte, insomma, oltre a un impianto teatrale apprezzabilissimo.
Sì, devo dire sì, lì c'è stata una ricerca di location per cui il film è ambientato fisicamente in un palazzo elisabettiano, e la ricostruzione di tutti i dettagli, dal mobilio ai costumi, è stata fatta in maniera veramente incredibile. È un film che, senza il bisogno di ricorrere all'allure estetico tipico dei film hollywoodiani, riesce a calarti in un periodo storico facendolo sentire proprio fisicamente, anche grazie a un'impostazione teatrale, cioè la bellezza di quel contesto, di quel momento, di quella corte. Cioè, è molto capace di farti entrare in quell'ambiente del film.
Che percorso ha avuto a livello internazionale?
avuto un percorso tortuoso, nel senso che, come spesso succede, poi il film è uscito a distanza dal suo passaggio a Cannes, in questo periodo storico in cui molto dipende, soprattutto per le uscite nei cinema, dalla distribuzione americana. Noi quindi abbiamo dovuto attendere a nostra volta che il film venisse distribuito in America, e questa è la ragione per cui usciamo con un po' di distanza rispetto al suo passaggio a Cannes. Però devo dire che questo ci ha permesso di lavorare bene su diverse cose. Molte delle interviste fatte all'epoca e fatte anche successivamente, perché il film è passato anche alla Festa del Cinema di Roma, erano di una tale rilevanza che hanno trovato ampi spazi anche a distanza di tempo, siamo sulla copertina di Vanity Fair, e ci ha permesso di lavorare bene anche con i partner. Mondadori sta facendo riuscire, anzi è appena riuscito la settimana scorsa, il libro La Morsa della Regina di Elizabeth Freemantle, che è il libro da cui è tratto il film, ed è uscito in una nuova veste grafica con appunto le immagini del film e quant'altro.
Che uscita sarà?
Sarà un'uscita in tutta Italia in un centinaio di copie, ovviamente un'uscita che vedrà interessati in particolar modo il cinema di qualità, uscirà anche nei grandi circuiti, ma anche tutto nel cinema di qualità.
Ci dai i riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
Per avere informazioni in generale sul film, sul sito di Vertice, www.vertice360.it, o ancora meglio sui nostri social, in particolare su Instagram, Vertice360Italia.
Il film L'ultima regina di Karim Aynouz al cinema da giovedì 29 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Marchetti di Vertice 360 che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie a voi.
Con Guido Chiesa, regista del film
Per amore di una donna al cinema
da giovedì 29 maggio 2025. Ben trovato.
Grazie, ben trovati a voi. Piacere sempre di risentirti, di risentirvi.
Cosa hai raccontato?
È una storia piuttosto articolata, racconta la storia di una donna americana che nel 78 per la precisione, alla morte della madre, con cui non ha avuto bei rapporti come con il resto di tutta la famiglia, riceve una lettera dalla madre, dall'avvocato della famiglia, in cui le dice di tornare nella terra in cui era nata, che una volta si chiamava Mandato Britannico sulla Palestina e nel 78 è diventato Israele. E di andare a cercare una donna che viveva in una comunità rurale negli anni 30. Le dà pochissimi dettagli su come trovarla, lei stessa, la madre, dice non ne so di più, però è importante per la tua vita. Lei, dopo vari tentennamenti, decide di accettare questa sfida, veramente andare a cercare un ago nel pagliaio in un paese che lei non conosce perché aveva 2 anni quando l'aveva lasciato, e si ritrova immischiata in una storia che, da un lato, la porterà a confrontarsi con la vicenda di questa donna, molto forte, molto autonoma, molto indipendente, che ha avuto un figlio con 3 padri, nel senso che nessuno sa chi è il padre, perché sono andati a letto con lei tutti la stessa notte, e quindi lui è cresciuto con 3 padri. Dall'altra, questo incontro con questa storia e questa donna le permetterà di arrivare a scoprire la verità sul suo passato, che è un passato dalle tinte decisamente oscure e non così normali come lei pensava all'inizio del film, e invece confrontarsi con una verità che la porterà a cambiare, a scoprire parti di sé che lei non conosceva.
Come nasce tutto?
La storia degli anni 30 è tratta da un libro di un autore chiamato Meir Shalev, che è uno dei più noti romanzieri israeliani. Questo libro è stato scoperto negli anni 2000 da Gabriele Salvatores e dall'allora capo della Colorado, Maurizio Totti. Volevano fare un film, ci hanno provato in vari modi e non ci riuscivano. Me l'hanno proposto la prima volta nel 2010, io ho nicchiato, il libro non mi aveva colpito molto. Poi me l'hanno riproposto nel 2018 e sarà che con le vicende della vita uno cresce, cambia, e ho trovato nel romanzo qualcosa di universale che veramente mi è piaciuto. Ne ho parlato con Nicoletta Micheli, con cui scrivo negli ultimi anni i miei film, e anche lei ha detto sì, c'è qualcosa, però manca una storia intrigante che tenga lo spettatore attaccato ai personaggi e soprattutto qualcosa che rappresenti il nostro sguardo su quella vicenda, su quell'epoca, su quella storia di cui non conosciamo molto, ma che invece più ci addentravamo era veramente molto interessante. Parlo anche di vicende storiche, ecco. Ed ecco lì che è nata da un piccolo personaggio menzionato ma poi che scompare nel libro, e abbiamo deciso di farlo diventare l'altra protagonista, cioè questa donna che va a cercare la verità sul suo passato in un paese che lei non conosce. Come esattamente eravamo noi, anche noi eravamo costretti a un viaggio fisico di andare in quella terra così martoriata e così nello stesso tempo affascinante, e dall'altra andare a scoprire cose che non sapevamo, e anche noi abbiamo fatto un po' un viaggio, ecco.
Oltre a questo personaggio, quali sono i punti di contatto e di differenziazione rispetto alla pagina scritta?
Questo è il principale dal punto di vista narrativo, e dall'altro vi è in generale quello che è la prospettiva. L'autore Meir Shalev, questo fa parte della sua poetica, della sua visione del mondo, tende a essere un po' tragico, per non dire pessimista, sui destini dell'umanità e sull'essere umano, come se fosse preda di un fato, di un destino ineluttabile. Noi crediamo invece che l'essere umano possa cambiare la sua storia, e quindi tanti cambiamenti di ogni singola storia possono portare a un cambiamento anche collettivo. Però questo deve avvenire nella verità, cioè se non conosci la tua storia non puoi cambiarla. Devi conoscerla fino in fondo con tutto il bello e il brutto che c'è, anche i traumi e le cose tragiche che possono essere accadute. Ma in quel modo puoi incominciare a cambiare te stesso e quindi a cambiare anche il mondo che ti circonda.
Com'è stata la scelta del cast e il lavoro con attori ed attrici?
Il cast è composto da attori di 10 paesi. Ci sono qualche israeliano, perché ci sono delle brevi parti del film che sono parlate in ebraico, non poteva che essere così, proprio per la differenza linguistica. Mentre gli altri attori provengono, una dall'America, la donna appunto che dà all'inizio al film, l'altra donna è rumena, i 3 padri sono un bosniaco, un ucraino e un tedesco, e poi ci sono attori che provengono da altri paesi. Questo perché volevamo che provenissero dai paesi da cui c'era stato l'emigrazione verso Israele a cominciare dall'Ottocento, perché era interessante scoprire. Io pensavo che questa emigrazione era iniziata per ragioni religiose, e invece non è proprio così. Il fondatore del sionismo era Theodor Herz, amico di Karl Marx. Karl Marx, membro della Terza Internazionale, e che voleva fondare una nuova società più egualitaria, basata su principi di solidarietà, con un rapporto, ad esempio, di generi uomo-donna molto paritario, molto egualitario. E da lì nascono i kibbutz, ad esempio, che è un'esperienza squisitamente socialista. Erano tutti atei sostanzialmente, venivano proprio dalla cultura del movimento operaio europeo, e principalmente dalla Russia, perché erano stati molto perseguitati durante lo zarismo e poi verranno perseguitati anche dallo stalinismo, mentre altri paesi, ad esempio la Germania, scappano per via del nazismo sostanzialmente. Ecco. E queste comunità rurali, che ovviamente sono all'inizio, proprio al sorgere di quello che poi diventerà Israele, era una sorta di esperimento sociale molto collettivista in cui non c'erano i padroni, ecco. Poi la storia di Israele è andata in tutt'altra direzione, soprattutto negli ultimi anni, e questo, siamo di fronte a questa tragedia che sta avvenendo in questo momento. Però quel mondo è un esperimento sociale, anche una potenzialità fallita, mancata, però estremamente affascinante, così come erano per tanti giovani europei che guardavano quell'esperienza, l'esperienza del Bekebus, come una possibilità di un modello diverso di società. Allora, gli attori li abbiamo scelti provenienti da questi paesi. Il film è in origine, e io spero che lo spettatore lo vada a vedere nell'originale, parlato in inglese, ma un inglese sporco, esattamente come questi giovani che provenivano da tanti paesi diversi, non parlavano tutti la stessa lingua, parlavano uno sporco dialetto chiamato Yiddish, oppure si facevano capire in qualche modo. Ecco, noi abbiamo cercato un po' di riprodurre questo, che è un'identità ebraica che i nostri attori non hanno, perché tranne gli israeliani gli altri non sono ebrei, ma che invece fosse importante per noi che avessero quel tipo di mentalità culturale che viene appunto nei paesi dell'est.
Il film Per amore di una donna al cinema da giovedì 29 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Guido Chiesa. Alla prossima!
E grazie a voi. Grazie a voi e a presto.
con Antonello Scarpelli, regista del film Così com'è, al cinema da giovedì 29 maggio 2025. Ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Ci presenti questo lavoro?
Il mio film ha come protagonisti una coppia sessantenne che vive in un paesino di provincia in Calabria e esplora le dinamiche del loro rapporto difficile con il figlio che vive all'estero. E il marito riceve una diagnosi di Alzheimer e loro hanno difficoltà a comunicare questa notizia al figlio, con il quale negli anni la distanza fisica si è trasformata anche in una distanza emotiva. I protagonisti del film sono i miei genitori e anch'io interpreto il ruolo di loro figlio, quindi la maggior parte degli elementi del film sono accadimenti che ci sono effettivamente successi, altri sono delle paure che quindi, essendo paure, sono anch'esse fortemente per noi, per la nostra esperienza personale.
Com'è nata l'esigenza di farne un film?
È nato dalla voglia di capire innanzitutto determinate emozioni che ci portavano a non essere in grado di dirci delle cose importanti, perché se nel film dal canto dei miei genitori c'è questa questione della malattia ispirata anche a chiarimenti veri, dalla parte del figlio c'è anche la difficoltà a comunicare le sue difficoltà economiche, psicologiche, e la voglia di capire queste emozioni e di riuscire a trasmetterle in un film mi ha portato a volerlo fare.
Come hai deciso di strutturarlo?
È stata la voglia di raccontare questo viaggio, di incentrare la storia su questo loro viaggio per andare a trovare il figlio e quindi intorno a quello ritagliare un po' tutto il resto, quindi il loro quotidiano che viene scosso da questa notizia della malattia e questa loro difficoltà a comunicare che si rispecchia nei messaggi vocali che si inviano per mancanza di tempo a sentirsi telefonicamente e quindi questa voglia poi quindi di andare, questa decisione di andare a trovarlo e questo inseguimento del figlio, il cercare questo contatto con il figlio, quindi la struttura deriva proprio dal voler mettere al centro il viaggio e la voglia di stabilire questo contatto.
Com'è stata la scelta del cast e com'è stato lavorare con ognuno di loro?
Avevo ipotizzato di lavorare con attori non professionisti, perché comunque l'idea di lavorare insieme ai miei genitori era sempre qualcosa che mi metteva paura, però ho fatto dei laboratori lunghi 3 mesi nel mio paesino in Calabria e abbiamo fatto tante prove con tante persone, tante potenziali coppie e i miei erano sempre lì presenti e alla fine ho dovuto riconoscere che nessuno poteva rappresentare la loro storia meglio di loro stessi e io stesso mi sono dovuto mettere nel film come interprete, pur non amando in realtà stare davanti alla camera, proprio perché le dinamiche del loro rapporto con me trasparivano di più ed erano veramente autentiche. Ed è secondo me uno poi dei punti di forza di questo film.
Che circuitazione hai pensato per il film?
A fine mese comincia un tour in alcune sale. Abbiamo avuto adesso una prima al Festival di Bellaria, dove abbiamo anche vinto 2 premi. E speriamo adesso di avere anche una prima in Germania, come giusto che sia, essendo che il film è per metà tedesco, sia per ambientazione che per supporto economico che mi ha permesso la realizzazione. E quindi speriamo di avere sia un riscontro in altri festival che nelle sale. Abbiamo già delle prime date confermate a Roma e a Reggio Calabria, dove sarò anche presente.
Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo?
Sulle mie pagine social, Antonello Scarpelli, mi trovate sia su Instagram che su Facebook.
Il titolo com'è stata la scelta?
La scelta del titolo è arrivata alla fine perché il titolo di lavoro era un altro, proprio perché in un certo senso è un qualcosa che, vedendo il film e soprattutto l'epilogo, se ne capisce un po' la scelta. È un po' stata una voglia di affrontare tematiche un po' scomode, senza retorica, senza abbellirle, senza cercare di trovare un modo romantico di trattarle o un finale a effetto. Quindi in un certo senso è proprio una confrontazione con la storia, con la realtà delle vite degli interpreti che poi interpretano di fatto se stessi, appunto così com'è, e quindi quella è stata la ragione per cui alla fine il titolo mi è passato quello più giusto.
Il film Così com'è, al cinema da giovedì 29 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Antonello Scarpelli. Alla prossima!
Grazie mille.
con Salvo Campisano, regista del film Il Capo del Mondo, al cinema da venerdì 23 maggio 2025. Ben trovato.
Grazie, grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
Cos'è questo film? Cosa racconta?
È una commedia, definirei corrosiva, dal tono un po' grottesco, e poi anche aggiungerei politicamente scorretto. È una commedia che insomma affronta temi sociali, culturali, e lo fa con una certa ironia. È uno spirito anche, aggiungerei, dissacrante. Tra l'altro è ambientata in Sicilia, io sono siciliano della provincia di Catania, ed è ambientata nella mia terra che io amo tantissimo, ed è una terra che purtroppo è sempre in bilico tra bellezza e contraddizioni. È racconta di un regista che è costretto a girare un'opera gravita sotto la minaccia della criminalità organizzata proprio qui nella provincia catanese. È una sorta di film nel film, in realtà, perché mette a nudo un po' le dinamiche del cinema in un ambiente in cui si muovono delle dinamiche un po' oscure da quello che è il mondo culturale, perché ci sono ricatti, discriminazioni e stereotipi in certi ambienti.
Come nasce tutto?
Dalla necessità di esprimere. Io per 20 anni ho cercato di realizzare delle opere cinematografiche qui, proprio in questa terra, come dicevo prima, in Sicilia, e mi sono dovuto spesso scontrare con la difficoltà di potermi esprimere liberamente o completamente, perché purtroppo troppo spesso qui in Sicilia magari chi non è più bravo viene favorito, chi non è onesto ottiene il massimo rispetto, chi non è sensibile consegue tutto ciò che vuole, per cui soffrendo un po' tutto questo per molti anni ho deciso di raccontare un po' quello che è successo a me e di farlo attraverso quello che è il genere del mockumentary.
Su quale tematiche hai voluto puntare?
Sicuramente è un film di denuncia, io l'ho rivestito di commedia, ma vuole puntare a denunciare quelle che sono le circostanze che rendono vita difficile a un artista oggi in Sicilia. Quindi la mia necessità era far capire che chi possiede un talento in Sicilia, ma penso questo accada anche in altre parti d'Italia, se non ha la possibilità di esprimerlo perché ci sono di mezzo interventi, diciamo così, di persone che non colgono quello che è l'essenza dell'arte. Io credo profondamente che un'opera d'arte sia capace di trasmettere amore, verità e bellezza, e che questo possa far crescere quello che è l'animo umano e risvegliare le coscienze di tutti noi.
Come hai scelto attori ed attrici e com'è stato il lavoro con loro?
Essendo un mockumentary, desideravo che fosse tutto molto realistico e per questo ho scelto degli attori di teatro principalmente, e su cui ho dovuto lavorare per smontare quello che era la loro preparazione. Provenendo dal teatro avevano un'impostazione magari vocale, del respiro, che poteva anche rendere un po' finto il mockumentary, la scelta di girare come un backstage, un dietro le quinte, per cui dovevano essere quanto più naturali possibile. Quindi abbiamo dovuto lavorare su questo fatto di smontare proprio la recitazione, portarla alla realtà, e mi sono servito anche di una tecnica che è il piano sequenza. Ogni scena è girato in piano sequenza, altra cosa che ha complicato un po' quelle che erano le riprese, perché il piano sequenza è difficoltoso sia tecnicamente ma anche per gli attori, perché non possono sbagliare o comunque bisogna ripetere l'intera scena dall'inizio se magari c'è un errore.
Che tipo di uscita sarà?
Abbiamo pensato di uscire il 23 maggio in sala a Catania, perché è la giornata della legalità. All'inizio speravamo di riempire una sala, invece in poche ore c'è stato un clamoroso tutto esaurito, perché abbiamo fatto sold out di una sala da 500 posti e subito dopo in 2 giorni ne abbiamo riempito un'altra da 300. Abbiamo chiesto al cinema di Cinestar dei Portali, San Giorgio Punta, un'altra sala, abbiamo riempito anche quell'altra da 300, e quindi devo dire che non ci aspettavamo questo clamore, questa attesa per il film, tant'è che anche altre sale d'Italia come a Pescara, a Durban, hanno scelto di mandare in onda il film il 23 maggio, e poi non avendo ricevuto finanziamenti pubblici ed essendo quindi in grado di poter decidere liberamente sul destino della nostra opera, subito dopo andrà direttamente in piattaforma.
La scelta del titolo?
è correlata al personaggio principale, protagonista, perché fa capire come a volte le persone che si sentono migliori in realtà pensano di poter decidere per tutti e di essere veramente non solo il capo di una comunità, ma addirittura di elevarsi a capo di tutto il mondo. E quindi è un film che è quasi una presa in giro di quello che può essere un capo di un'organizzazione criminale.
Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo?
C'è una pagina Instagram che è il capo del mondo _ il film, e poi c'è Green Film e Gego Film Production che sono i produttori del film, che comunque attraverso le loro pagine stanno pubblicizzando l'opera.
Il film Il Capo del Mondo al cinema da venerdì 23 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Salvo Campisano. Alla prossima!
Grazie a voi, grazie, saluto a tutti.
La regista Camilla Iannetti sul suo documentario L'Era d'Oro, al cinema da giovedì 22 maggio 2025.
Ben trovata.
Ben trovato Federico, grazie.
Ce ne parli?
L'Era d'Oro è il mio primo lungometraggio ed è un film del reale che nasce dall'incontro con una famiglia di donne che ho conosciuto 8 anni fa e che ho seguito nel mio primo film in scuola di cinema a Palermo. E le ho ritrovate anni dopo in un momento di coming of age della figlia maggiore che a sua volta si ritrova ad avere una bambina. Ed è un documentario appunto che parla della maternità, della difficoltà appunto di rendere fluidi i ruoli di madre, sorella, partner di qualcuno, essere anche una donna che si dedica alla ricerca del proprio percorso, ed è un film in generale sulla ricerca di una libertà all'interno dei rapporti familiari, dei rapporti d'amore. È sempre una sorta di equilibrio tra non scendere a compromessi con se stessi e appunto dover accettare di essere in relazione con un sistema di relazioni per l'appunto complesso.
Come era nata l'idea di farne un documentario e poi com'è stato il lavoro delle riprese?
C'è una sorta di corrispondenza tra questo mio primo film in scuola di cinema, che è stata un po' una scommessa perché non è molto comune trattare una storia completamente privata nel cinema documentario. A volte ci si rifà più a dei temi o a delle soluzioni più di larghe vedute. Quando io ho deciso di fare questo documentario su una famiglia che apparentemente poteva non avere nulla di speciale, è stato perché c'è stato un incontro molto profondo con queste protagoniste che hanno la caratteristica di saper essere se stesse ad un livello molto profondo, che non si chiude. Quindi non si sono nascoste da me nel momento in cui io sono stata la loro coinquilina, quindi è andato tutto più o meno per caso. Diciamo una serie di incontri che ci hanno avvicinate, incontri che forse per me sono stati un po' un destino, e quindi io sono stata la loro coinquilina e ho cominciato a conoscerle, innamorarmi del loro modo di essere, e ho cominciato a filmare per questo mio primo film. Poi la relazione è stata stabile nel tempo, siamo rimaste in contatto e chiaramente non c'è nulla di più prezioso di poter vedere la crescita e la trasformazione di 3 persone di generazioni diverse all'interno della stessa famiglia. E soprattutto anche vedere l'arrivo di una nuova donna in famiglia, una piccola bambina. E quindi quando appunto ho avuto l'occasione di filmare la figlia maggiore che diventava a sua volta madre, ci siamo in un certo senso guardate, io e lei abbiamo capito che sarebbe stato un nuovo inizio, cioè è stato molto naturale.
La scelta del titolo?
L'Era d'Oro è il titolo di una canzone che è diventato anche il titolo del film. È una canzone che ha scritto la stessa protagonista, che è una musicista. In questo senso mi rimetto alla sensibilità del pubblico, che sicuramente avrà un'interpretazione propria di questo titolo. E comunque rimanda ad una sorta di mondo interiore che ognuno ha, al quale attinge nei momenti più difficili, per recuperare appunto un rapporto con se stesso, un'idea di se stesso molto vera, molto profonda, e che è un po' una guida nella vita.
Che circuitazione avete pensato per questo lavoro?
Il film è stato presentato in anteprima ad Alice nella città lo scorso ottobre. Ha avuto un'anteprima internazionale all'IDFA, che è un festival di documentari di Amsterdam, e ha fatto altre uscite in sala sempre all'interno di festival, e a partire da martedì 25 marzo farà un tour in alcuni cinema d'Italia grazie al sostegno del bando SIAE per la promozione di eventi live di autori under 35. e con la collaborazione di Zalab. Il film è prodotto da Zabriskie e da Cute Editing & Co. Toccherà varie città, insomma le principali: Milano, Bologna, Torino, Palermo, Pisa, adesso mi vengono in mente, ma molte.
Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove?
Verrà comunicato tutto sulla pagina Instagram e Facebook di Zabriskie Palermo, che è la casa di produzione del film, e anche sul mio Instagram, volendo, Caminetti, Cami con la Y, Netti con la I.
Alla prossima!
Alla prossima, grazie mille!
La regista Camilla Iannetti sul suo documentario L'Era d'Oro, al cinema da giovedì 22 maggio 2025.
Con Marco Bertozzi, co-direttore artistico della terza edizione di Unarchive Found Footage Fest a Roma dal 27 maggio all'1 giugno 2025. Ben trovato.
Buongiorno, ciao a tutti.
Spieghiamo cos'è questo festival.
È un luogo di sperimentazione di meraviglie cinematografiche. Abbiamo definito un cinema fiammeggiante, un cinema che dà nuova luce a immagini vecchie o anche recenti, dal cinema muto alle camere di sorveglianza, direi. Quindi un riuso creativo che si distacca dal tradizionale documentario a base d'archivio, quello in cui la voce narrante ricalca ciò che le immagini vediamo già, per intenderci, e invece va verso i lidi piuttosto dell'arte contemporanea, della sperimentazione, insomma di un riciclo che sappia illuminare le immagini del loro rimosso, ecco, del sotterraneo, di qualcosa che all'inizio, quando vennero girate, non si pensava magari che potessero proporci o pensare. Quindi come una specie di nuova esplorazione attraverso un cinema che, se vuoi, è anche sovversivo, sin dall'intendere l'archivio come un luogo irrequieto, come un antro dove i materiali conservati possono produrre poi risultati ribelli, possono andare verso significazioni impreviste.
Come si caratterizza l'edizione di quest'anno?
Ci stiamo ampliando sia in termini di spazi a Roma, all'interno del quartiere di Trastevere, che in termini di proposte. Innanzitutto gli spazi, perché quest'anno avremo anche l'orto botanico, avremo il cinema scena, cioè l'ex film studio, alcune gallerie d'arte nella zona di Vicolo Moroni e soprattutto una serata fuori Trastevere all'auditorio, al Parco della Musica, con un'opera di Bill Morrison che con David Lang, un musicista, ci offre un cineconcerto diretto da Tonino Battista, evidenziando alcune sequenze di immagini decadute, sai, quelle immagini che perdono la loro emulsione e quindi diventano altro, e che con la musica, 12 violini accompagneranno questo montaggio, veramente ci portano dentro un orizzonte molto diverso. E come gli altri anni, il festival è caratterizzato, oltre che dal concorso, a un panorama italiano dove osserviamo le principali opere di riuso cinematografiche fatte da autori italiani, da dei talk su quest'anno il ruolo dell'animazione nel riuso delle immagini d'archivio, un primo talk, e un altro che sarà invece su come l'intelligenza artificiale manipola, rischia, offre nuove possibilità alle immagini d'archivio. Diverse masterclass di Andrei Ujica, avremo la carte blanche del Centro Pompidou come tutti gli anni, proposta da Filippa Lamichaud, che quest'anno ha puntato i suoi sguardi su Ken Jacobs, che è uno dei precursori del cinema di found footage, e presenteremo un film fiume, Star Spangled to Dick, di 7 ore, un film in cui lui osserva critica gli Stati Uniti d'America, e invece un altro film più corto dal titolo Tom Tom, in cui rielabora un film delle origini del cinema. Inoltre ci sono delle performance live come quella di Rossella Catanese, come quella di Cosimo Terlizzi, che rielabora materiali pasoliniani, quando Pasolini a inizio anni 70 girò delle riprese di uno sciopero dei netturbini a Roma per un film che non venne mai fatto, viene in qualche modo riutilizzato. Insomma, un festival che ci offre tante possibilità di visioni e che si è allargato soprattutto rispetto ai momenti formativi, perché al cinema scena soprattutto potremmo vedere tantissime esperienze di scuole di cinema, di università italiane e straniere che fanno lavorare i loro studenti sulle immagini già girate, quindi in un'ottica di forte rielaborazione di ciò che c'è già per ottenere nuovi film. Tutto ciò, se vuoi, si colloca pienamente anche dentro una visione ecologica del contemporaneo, cioè di non produrre nuovi oggetti e di utilizzare ciò che abbiamo già. Quindi la grande sfida è del fare un cinema nuovo, un cinema sperimentale, un cinema anche potente, anche politicamente, ma senza girare nuove immagini o limitando, ecco, questo aspetto.
Diamo i riferimenti web per saperne di più?
Il sito è unarchivefest.it, scritto unarchivefest.it.
I luoghi?
Il centro, il cuore pulsante del festival è il cinema in Trastevere, in Vicolo Moroni, dove in questa multisala, appunto composta da tre sale, ci sono le proiezioni principali. Poi allo spazio scena ci sono soprattutto i film di riuso di classe, questo contenitore di esperienze didattiche legate al riuso d'archivio. All'orto botanico ci sono i panel sugli archivi animati e sull'intelligenza artificiale e le immagini d'archivio. Al Parco della Musica c'è questo evento speciale sabato sera e all'Alcazar ci sono alcune delle performance live come quella di Rossella Catanese e Piero Fragola su Immagini Live Film Museum.
Terza edizione dell'Unarchive Found Footage Fest a Roma dal 27 maggio all'1 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento al
co-direttore artistico Marco Bertozzi.
Alla prossima!
Grazie, grazie a voi e speriamo di vedervi al festival. Ciao a tutte e a tutti.
Con Giulio Mezza, direttore artistico della sesta edizione del concorso di cortometraggi Friaquila Festival, a Roma al Nuovo Cinema Aquila dal 28 al 31 maggio 2025. Ben trovato.
Ciao Federico, buongiorno, grazie.
Ce lo presenti?
Il Friaquila è un festival di cortometraggi interamente prodotto e organizzato dal Nuovo Cinema Aquila, quindi è il nostro festival di riferimento. Noi ogni anno ospitiamo tanti festival, questo invece lo organizziamo proprio noi e saranno 5 cortometraggi al giorno con poi discussione con i registi. Noi, in quanto struttura come Nuovo Cinema Aquila, conosciamo tanti registi, abbiamo sempre l'opportunità di vedere tanti corti e in questo festival tentiamo di raggruppare un po' tutto quello che il cinema italiano e non solo ha offerto quest'anno come cortometraggi, quindi abbiamo anteprime romane, corti che sono già stati un po' visti però che non sono ancora arrivati in sala. È un'occasione per portarli al nostro pubblico, ma più che altro per portare delle opere, appunto i cortometraggi che generalmente girano soltanto per festival, in un cinema, in un grande schermo, che possano incontrare il pubblico che paga un biglietto semplicemente va a vedere un film. Perché la cosa forse più bella del Friaquila è il premio, ossia che chi vince il Friaquila vince 2 settimane di programmazione davanti a un film della stagione successiva. Quindi i vincitori negli anni sono stati messi davanti a film di Salvatores, di Polanski, di Sorrentino, quindi proprio il premio è una visibilità duratura per dei registi che stanno cominciando ora a fare le loro prime opere, che però a volte sono già cinematografiche.
5 al giorno, quindi quanti nel complesso?
Sono 15 corti in concorso. Poi l'ultimo giorno, che è sabato, faremo le premiazioni e proietteremo anche qualche corto fuori concorso, perché comunque noi come Cinema Aquila siamo sempre un po' una famiglia, quindi chi per un motivo o per un altro non ha potuto partecipare al concorso ma ci è sembrato che ha fatto qualcosa di valido, ci tenevamo almeno un giorno a proiettarlo nella sala 1.
Saranno accompagnati da registi e registe?
Sempre, questo è obbligatorio, fa parte proprio dello spirito del Friaquila, venire al Cinema Aquila, proiettare il corto, però lo devi accompagnare, bisogna parlare, perché proprio noi creiamo una sorta di tavole rotonde ogni volta, quindi si parla un po', si racconterà un po' di com'è complicato sempre fare un corto, quali sono i pro e i contro, com'è difficile poi portare un corto a circuitare in sala, specialmente in questo periodo poi gli argomenti in generale sul cinema italiano non mancano, quindi sarà un bello incontro tra addetti ai lavori e con il grande pubblico.
Com'è stata la scelta?
È stata tosta, perché più passano gli anni ovviamente più riceviamo candidature. Noi poi ci siamo sempre imposti di mettere il festival per chi scrive il corto gratuito, quindi ci arriva veramente di tutto, tante cose, però questo è lo spirito, perché è proprio un free Aquila, quindi proviamo ad abbracciare veramente tutto quello che il cinema può rappresentare, quindi ci saranno corti documentari, corti di archivio, corti di videoarte, di finzione. C'è veramente una selezione che più o meno prova ad abbracciare tutto quello che il cinema può essere.
Gli orari quali saranno?
Tutte le sere partiamo dalle 21, quindi mercoledì, giovedì, venerdì entriamo in sala alle 21, mentre sabato, che è la premiazione, facciamo dalle 18. Sabato dalle 18 proietteremo dei corti, proietteremo i premiati, poi ci sarà un aperitivo al foyer in cui si potrà un po' parlare, ci saranno un po' di talk, e a seguire ci saranno i registi di San Damiano, questo documentario che in questi giorni da noi sta avendo veramente un successo strepitoso, e chi ha il biglietto del Free Aquila potrà vedere il documentario San Damiano con un biglietto ridotto e vedere la presentazione dei registi in sala.
I riferimenti internet per il programma nel dettaglio?
Al nostro sito www.cinemaquila.it oppure sulla pagina Instagram Cinemaquila.
Sesta edizione del concorso di cortometraggi Free Aquila Festival a Roma al Nuovo Cinemaquila dal 28 al 31 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giulio Mezza. Alla prossima!
Grazie a voi. Ciao, grazie.
Con Andrea Inzerillo, direttore artistico della 15ª edizione del Sicilia Queer Film Fest. A Palermo, cantieri culturali alla Zisa, dal 25 al 31 maggio 2025. Ben trovato.
Grazie.
Cos'è questo festival?
Questo è un festival che appunto si svolge da 15 anni a Palermo, ma credo che i tuoi ascoltatori ormai abbiano imparato a conoscerlo in questi anni. È un festival che si occupa di cinema queer, di nuovi sguardi, di sguardi non rassegnati, non omogenei, non soggetti alle narrazioni tradizionali e chiaramente di tematiche legate alle questioni LGBT. QI+. Però in effetti la novità di quest'anno credo sia da segnalare subito è che il festival normalmente dura una settimana, quindi dal 25 al 31 maggio, ma quest'anno cominciamo il 23 maggio, perché il 23 e il 24 maggio avrà luogo un progetto che si chiama Under Queer, che è un progetto che facciamo, abbiamo vinto il bando della SIAE e del Ministero della Cultura, il bando per chi crea, e dedichiamo due giorni a 5 giovani registe e registi italiani sotto i 35 anni, che sono Simone Bozzelli, Giulia Cosentino, Etrio Fidora, Margherita Panizzon e Lorenzo Quagliozzi. Mostriamo i loro film e ragioniamo insieme a loro di che cosa significa per un giovane autore o autrice che si misura con il cinema queer in Italia oggi scrivere un film, dirigere un film e produrre un film. Quindi tra il 23 e il 24 maggio ci saranno questi incontri ai cantieri culturali alla Zisa, con questo focus specifico sul cinema dei giovani che si misurano appunto con un cinema queer, con un cinema che ha a che fare con il desiderio, con il genere, con la sessualità e così via.
Poi dal 25 come si caratterizzerà quest'anno?
E poi dal 25 il festival continua, perché l'idea di questo progetto è di incardinare un focus su questi giovani all'interno di un festival internazionale. Quindi in realtà già il 23 e il 24 ci saranno alcune anticipazioni delle proiezioni del festival, diciamo, classico. E ad ogni modo il 25 cominceremo già dal pomeriggio, ma avremo un film d'apertura, che è il primo lungometraggio di una regista austriaca che si chiama Marie-Louise Lehner. L'anno scorso era stata da noi in giuria e avevamo presentato in anteprima nazionale i suoi cortometraggi bellissimi. Quest'anno lei ha presentato un film alla Berlinale, che è un titolo lunghissimo in tedesco che non ripeterò qui, ma che è una commedia che parla della crescita di una ragazza.
È un film che ha vinto un Teddy Award speciale della giuria e con cui in qualche modo continuiamo il nostro sguardo su un cinema giovane, lei è una regista austriaca, e poi proseguiamo in tutto il percorso del festival che prevede due sezioni competitive e prevede alcune presenze, credo, significative.
Ecco, nel complesso quanti sono i titoli presentati e saranno accompagnati da autrici ed autori?
Sì, sì, quest'anno dunque sono veramente tantissimi, perché sono quasi 80 i film che presentiamo, naturalmente molti sono dei cortometraggi, e sono spesso presentati da autrici e autori. Sin dal 25 ci sarà una regista francese che si chiama Anne Benayem, che presenta un film in concorso che si chiama La Limace et l'Escargot, però ogni giorno ci saranno autrici e autori fino alla conclusione con Laura Morante, che è interprete del secondo lungometraggio di Impinto, che è un regista portoghese che insieme a Nuno Leonel è l'oggetto della nostra retrospettiva di quest'anno. Mostreremo 10 loro film, tra cui l'ultimo, che è un film fiume di 10 ore e mezza, che si chiama Pathos, Ethos, Logos. E però Laura Morante appunto sarà anche l'oggetto della sezione Retrovie Italiane, che è curata da Umberto Cantone, e faremo un omaggio quindi a lei, al suo lavoro da attrice, ma anche al suo lavoro da regista, presentando a Palermo i primi film che ha fatto da attrice, che sono stati niente poco di meno che con Giuseppe Bertolucci, un film che si chiama Oggetti Smarriti, e Bernardo Bertolucci con La tragedia di un uomo ridicolo. E poi presenteremo il suo film, il suo secondo lungometraggio da regista, che si chiama A solo. Però appunto ci saranno tanti altri autori, ci sono alcuni autori del concorso sia di lungometraggi che di cortometraggi, e poi ci saranno soprattutto, credo valga la pena segnalare, due percorsi curatoriali che sono programmati da due giovani curatori che si chiamano Matteo Giampetruzzi e Calin Boto. Matteo è italiano, Calin Boto è rumeno, Matteo è italiano ma si è formato in Spagna, e che propongono uno sguardo su che cosa era il discorso pubblico di patologizzazione dell'omosessualità nel mondo anglo-americano tra gli anni 80 e 90, diciamo con la crisi dell'AIDS, e questo è il programma che si intitola Corpi nella lotta, curato da Matteo Giampetruzzi, che presenterà una serie di film anche sperimentali molto poco visti in Italia. Mentre il programma di Calin Boto, che è un programma che si chiama Home Intern, è un programma che parla della vita delle persone queer nel mondo sovietico o est europeo, ed è un programma che ci porterà dalla proiezione di un film muto del cinema sovietico di Abraham Room, che si chiama Letto e Divano, fino a un film degli anni 2000 di un regista statunitense che si chiama Cary Cronenweth. Il film si chiama Maggots and Men ed è una sorta di rilettura della corazzata Potemkin di Eisenstein in chiave trans. Quindi credo che sarà un'esperienza più unica che rara, e si avrà naturalmente la possibilità di approfondire con i curatori, con alcuni degli autori, tutti questi film. Dentro la rassegna di Calin Boto ci sono film di Derek Jarman, ci sono film di Vera Scintillova, insomma ci sono molte cose da scoprire.
Ci sono tematiche più impellenti che si trovano in più opere?
Più che tematiche si parla direi di sguardi. Io credo che in un momento politico come quello che stiamo vivendo, con il ritorno di Trump alla presidenza degli Stati Uniti e le sue dichiarazioni nei confronti della comunità trans, io credo che la questione trans sia non per caso molto presente e attraversi un po' tutto il festival, anche fino al film di chiusura. Quindi Chiusura è un film che l'anno scorso aveva vinto, credo, un premio al Festival Mix di Milano, e si chiama Eas, ed è un film di una regista argentina che si chiama Lola Arias, ed è un film molto strano perché è un ibrido tra documentario e finzione, che lavora con detenute di una prigione argentina, detenute transgender e cisgender, ma la regista ne fa un musical, fa di un laboratorio realizzato con queste detenute un musical, in una maniera che a me ricorda un po' il lavoro che Roberta Torre ha fatto raccontando la mafia con Tano da morire, quindi diciamo di trasfigurazione, di trasformazione e contemporaneamente di posizione di alcune questioni importanti, e in un film davvero entusiasmante.
I riferimenti web per il programma?
Sul nostro sito www.siciliaqueerfilmfest.it e naturalmente sui nostri social, i più attivi sono Instagram e Facebook.
Quindicesima edizione del Sicilia Queer Film Fest a Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa dal 23 al 31 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Andrea Inzerillo. Alla prossima!
Alla prossima, grazie!
Alex Loprieno di Wish Earth, che distribuisce il cortometraggio 154 di Riccardo Copreni e Andrea Sbarbaro.
Ben trovato.
Ciao Federico, grazie di avermi invitato nella tua trasmissione.
Cos'è questo lavoro?
154 è un corto di circa 20 minuti che è stato realizzato da due registi veramente molto in gamba, hanno una visione, un'estetica secondo me molto, molto interessante, al passo con i tempi, che mescola un po' il cinema di genere, e in questo caso il fantascienza, con un linguaggio anche abbastanza pop, che secondo me piace molto anche ai giovani, e quindi abbiamo deciso di puntare su 154, è una delle Wish Short Original, perché ricordo a chi ci ascolta, Wish Short è una piattaforma streaming dedicata al cinema breve, e come le streamer fanno anche noi, insomma, abbiamo iniziato a fare produzioni originali, però solo cortometraggi, e quindi questo è uno di quelli dove noi abbiamo puntato fin da subito.
Com'è stato il vostro incontro con questo cortometraggio?
Questo cortometraggio l'ho conosciuto perché Riccardo e Andrea hanno i loro precedenti lavori su Wish Host, e quindi quando noi conosciamo un regista, un filmmaker, un produttore e hanno già i loro corti sulla piattaforma, per effetto community sicuramente ci arrivano, perché quando loro stanno già lavorando sul nuovo progetto ce ne cominciano a parlare, quindi la cosa bella è che noi vedremo sempre delle Wish Short Original che appartengono a degli autori che già fanno parte della nostra community di filmmaker che hanno i corti sulla piattaforma, quindi è anche un po' nel nome stesso dell'azienda Wish Host, che significa appunto una community, significa espandere la rete del mondo dei corti in maniera veramente ampia e importante.
Un interprete poi d'eccezione per quanto riguarda questo cortometraggio?
Sicuramente fa riferimento a Giovanni, ma io aggiungo anche una interprete, perché la voce femminile di questo algoritmo, di questo prototipo 154, è interpretato da Giulia Bellu, che è comunque un'attrice e content creator abbastanza importante nel panorama italiano, soprattutto tra i giovani, ma chiaramente Giovanni è un'icona. Io sono contentissimo che Giovanni abbia dato la disponibilità per realizzare questo corto. Non era estraneo al mondo dei corti, perché abbiamo un altro corto con Giovanni Storchi, si chiama Magic House, già presente sulla piattaforma, e la cosa molto bella è vedere da attori che sicuramente non hanno bisogno di fama in più, ma sicuramente aiutano dei registi a emergere, perché sicuramente grazie a Giovanni questo corso acquisisce un quid importante, quindi è doveroso ringraziare attori come Giovanni che insomma decidono di lavorare con giovani autori anche su ruoli inediti, no? Perché noi vediamo Giovanni in un ruolo drammatico, in un film di fantascienza, è veramente molto emozionante, soprattutto per me in primis, parlo in questo caso come cinefilo, non come founder di Wish Short, perché comunque avendo sempre visto Giovanni in un ruolo comico, nella commedia, insomma, ha fatto la storia con il film di Giovanni Giacomo, vederlo in questo corto qua è veramente molto emozionante, ci fa capire quanto il corto riesca a portare alla luce un lato di un attore anche molto molto bello che noi non conoscevamo ancora.
Spieghiamo a chi ci ascolta il senso di questo titolo.
154 è il numero del prototipo, quindi voleva probabilmente essere un titolo che è un po' di provocazione, no? Nel fatto che comunque noi ormai siamo al limite dell'essere definiti dei numeri, e quindi magari siccome il cortometraggio narra il rapporto uomo-macchina, quindi uomo-intelligenza artificiale, il numero è probabilmente un sinonimo di cosa possiamo diventare, se possiamo diventare dei numeri oppure magari riusciamo a mantenere la nostra umanità. Io credo che il corto non dia delle risposte, ma che sicuramente possa accendere e risvegliare delle riflessioni.
Voi vi occupate nello specifico di cortometraggi, che tipo di fruizione stanno avendo i cortometraggi?
All'inizio, quando siamo partiti, tutti quanti mi chiedevano: Alex, ma chi li guarderà i costi? Ma non c'è mercato, come coppi non si fanno soldi, eccetera, eccetera. Oggi possiamo dire che i cortometraggi da We Short li hanno visti oltre 1 milione di persone in tutto il mondo, molti anche in Italia. Abbiamo portato i cortometraggi nella vita delle persone in maniera più strutturata e sicuramente siamo solamente all'inizio di un percorso. È stata una fase di start-up sicuramente difficile, perché comunque quando crei qualcosa da zero, dovendo anche esacerbare delle credenze limitanti di persone che lavorano anche nel settore, sicuramente la strada è un po' più in salita, però come tutte le storie belle è giusto che sia così. Quindi posso dirti che milioni di persone guardano i cortometraggi in tutto il mondo, milioni di persone stanno iniziando a guardarli con We Short, e questo definisce sicuramente un mercato che prima non aveva confini e che non aveva anche una misurazione. Oggi questa misurazione la stiamo dando e stiamo anche influenzando delle scelte di produzione grazie alla distribuzione.
Ti dai riferimenti internet per saperne di più?
Più che per saperne di più, per guardare di più, quindi wishshorts.com, le app iOS e Android, a breve le app Smart TV saranno lanciate sulle principali piattaforme di Smart TV.
Alla prossima!
Grazie a te Federico, alla prossima!
Alex Lopieno di We Short, che distribuisce il cortometraggio 154 di Riccardo Copreni e Andrea Sbarbaro.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.